You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life.
Hey, look, straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden, niggas got a problem with me.
Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulle frequenze di Patriot Train, io sono il vostro Francesco e vi do il benvenuto ad una nuova puntata del podcast di Patriot Train. Finalmente un altro Victory Monday, sembra passato veramente un decennio dall'ultima vittoria, ma del resto quando si perde prima del bye week la delusione è doppia, perché si deve stare 15 giorni con l'amaro in bocca. Già ne avevamo parlato di quanto facesse male a noi tifosi quella sconfitta, proprio per questo motivo, ovvero dover stare due settimane col sapore della sconfitta a cui, grazie a Dio, non siamo abituati, ma tant'è. Siamo ovviamente reduci dalla batosta che ci hanno inflitto Lamar Jackson, veramente una squadra in missione, un team on fire, questi Baltimore Ravens, mentre siamo riusciti invece nell'ultimissima uscita, quella di ieri sera, dico ieri sera perché come sapete bene noi registriamo di lunedì ma il podcast esce poi di martedì, vittoria a Philadelphia, e portiamo il record sul 9-1. Io ne approfitto ovviamente, come faccio sempre in apertura, per salutare i ragazzi di The Cutting Edge. Vi ricordo che il nostro podcast lo trovate su tutte le piattaforme, i profili di The Cutting Edge, lo trovate su iTunes, su Spotify, veramente ovunque. Per quanto riguarda noi invece, ormai chi ci segue da più tempo lo sa, ci trovate su www.patriottrain.com, il nostro sito sul quale potete andare a leggere articoli, aggiornamenti, notizie e quant'altro. Un saluto anche agli altri ragazzi di Patriot Train che formano con me la squadra a supporto di questo sito. Iniziamo dunque, abbiamo detto, con una bella vittoria. Oddio, una vittoria bella per quanto riguarda, diciamo, il pathos, per quanto riguarda la voglia che avevamo di prenderci questa gara sul territorio di Philadelphia, dopo un Super Bowl. Ovviamente sono già usciti alcuni takes che trovo poco intelligenti. La rivincita del Super Bowl non è stata nessuna rivincita, è stata una partita brutta, potevamo anche perderla e alla fine siamo riusciti a portarla a casa, ma un Super Bowl non te lo ridà nessuno, quindi ovviamente non ci sarà mai in regular season, secondo me, una rivincita per un Super Bowl perso. E poi oltretutto chi se ne importa, questa è una nuova stagione, andiamo avanti e pensiamo al futuro. Facciamo però, come sempre, ultimamente un primo passo, cioè un'occhiata a quello che ci ha offerto il weekend della NFL. Non possiamo non parlare di quanto successo nel Thursday night. Si affrontavano Cleveland e Pittsburgh. Cleveland che è tornata alla vittoria con un convincente 21-7 contro i Pittsburgh Steelers, partita che poi negli ultimi secondi ha visto nascere un po' il caso, ovvero questo bruttissimo gesto di Myles Garrett, il defensive end dei Browns, che ha tirato il casco dopo averlo levato al quarterback Mason Rudolph, squalificato in maniera indefinita sicuramente per tutto quest'anno, quindi regular season e eventuale post season per i Cleveland Browns. Insomma, se ne sono dette di tutti i colori sulla vicenda, noi per dovere di cronaca citiamo solo quello che è successo, ma ci limitiamo a dire che, sportivamente parlando, questo risultato interrompe un bel momento di Pittsburgh, mentre ridà un po' di ossigeno a Cleveland, che tiene vive le speranze di playoff con una vittoria anche qui forse non stupenda, però abbastanza convincente. Ovviamente registrando, scusatemi, lo ripeto ogni volta, vi annoierò con questo, ma devo dirlo perché ci saranno magari alcuni nuovi ascoltatori tra di voi e quindi è giusto ripetere alla nausea che noi, registrando di lunedì, non possiamo conoscere il risultato del Monday Night, che questa settimana vedrà i Chargers in una sfida divisionale casalinga contro i Kansas City Chiefs. Per il resto ci sono state partite piuttosto interessanti, non era assolutamente una di queste quella che vedeva i Jets contrapposti ai Washington Redskins. Redskins che hanno provato a tenere un po' viva la partita, ma insomma è stata abbastanza chiara fin dall'inizio l'intenzione dei Jets di chiudere il match un bel 34-17, risultato perentorio per i biancoverdi che tornano alla vittoria e lo fanno in trasferta a Washington. Anche New Orleans Saints tornano alla vittoria, stesso punteggio della gara di prima, 34-17, e lo fanno sul campo dei Buccaneers, che io avevo evidenziato come potenziale sorpresa di questo weekend NFL, invece non lo sono stati, anzi sono i Saints che si confermano un'ottima squadra a tutto tondo e si portano a casa la vittoria. Gara veramente al cardiopalma quella tra Denver Broncos e Minnesota Vikings. A Minnesota i Vikings erano sotto per 20-0, un parzialone incredibile e risultato finale di 27-3 con i Vikings che vincono una partita veramente thriller, che hanno rischiato di perdere fino all'ultimo. Complimenti comunque ai Vikings che si dimostrano abili di rimanere sul pezzo, rimanere concentrati e portare a casa una vittoria anche se inspirata, diciamo, anzi proprio perché insperata ancora molto più pesante. In ottica AFC, nello specifico in ottica AFC East, torna la vittoria a Buffalo, lo fa a Miami, 37-20, si è visto qualcosa di buono dalla truppa di Flores, ma semplicemente molta più fame, molta più voglia di proseguire per questo cammino verso la post-season dei Buffalo Bills, che si assicurano con un più 17 di differenza tra i due punteggi la vittoria di Miami, quindi come vediamo un'altra vittoria esterna in questo weekend di football. Vincono invece i padroni di casa degli Indianapolis Colts per 33-13 contro i Jacksonville Jaguars, e vince di nuovo invece in trasferta Dallas, che sarà la squadra che andremo ad affrontare la prossima volta. Cowboys che si impongono per 35-27 sui Detroit Lions, che in casa non riescono a fermare un Dak Prescott veramente, veramente ispirato, veramente in un momento di forma smagliante, e chissà che non sarà capace dopo Lamar Jackson di rappresentare anche lui un vero e proprio incubo per la nostra difesa. Vince ancora Atlanta, una stagione che sembrava ormai abbandonata per i Falcons, e invece sul campo di Carolina un perentorio 29-3 per i Falcons, che si impongono con una bellissima difesa e un buon momento evidentemente per i Falcons, che continuo a pensare non abbiano più nulla da chiedere a questa stagione, però probabilmente giocano proprio per questo motivo, giocano senza preoccupazioni, con la mente abbastanza sgombra, e si vede perché ieri in campo andavano alla velocità doppia rispetto ai rivali dei Carolina Panthers. Veniamo alla partita più attesa del weekend sicuramente, quella che vedeva contrapposti Houston Texans e Baltimore Ravens nel Maryland. Nulla da dire, perché i Ravens hanno demolito i Texans, 41-7 il punteggio finale. Sono dell'idea che ad inizio partita la gara fosse molto combattuta, c'era una flag, una pass interference su Hopkins veramente gigantesca, non data, nonostante il challenge di O'Brien. Ma al di là di quello ci sono state una serie di occasioni che Houston non ha saputo cogliere, e dopodiché Baltimore non si è mai fermata, si conferma forse la squadra più quadrata e più in forma del momento, e tutto è andato tutto male per noi Patriots nell'ottica dei risultati, perché hanno vinto tutte le squadre che non dovevano vincere, però alla fine anche Houston comunque zitta zitta ha un record positivo, e diciamo è vero che per noi è negativo che abbia ancora una volta vinto Baltimore, però anche Houston, col fatto che dobbiamo comunque anche incontrarla e col fatto che rischiamo di avere il tiebreaker a sfavore, perché ovviamente adesso lo scontro diretto con Baltimore è andato e il tiebreaker ce l'hanno loro, si poteva rischiare di fare la stessa fine contro Houston, invece per ora quel pericolo sembra, se non scongiurato, un minimo allontanato. Arriviamo poi a un'altra partita che forse è stata più incerta di quello che ci si aspettava, quella tra Arizona Cardinals e San Francisco 49ers, che hanno giocato in concomitanza con la nostra partita. Il finale è di 36-26 per i padroni di casa di San Francisco, ma non fatevi ingannare dal più 10, perché per larga parte, anzi credo per tre quarti più o meno, i Cardinals sono stati in vantaggio, hanno iniziato con un parziale di 10-0, poi pian piano è venuta fuori San Francisco sul lungo. Cincinnati e Oakland in una partita dal basso punteggio, i padroni di casa dei Raiders la spuntano per 17-10, quindi Cincinnati dopo 11 settimane di NFL è ancora con un bel 0, un bel donut sulla colonna delle vittorie. E poi nel Sunday Night Chicago si è arresa ai Rams per 7-17, quindi padroni di casa dei Rams che vincono, anche se non sembra essere uscito dal campo nessuna squadra particolarmente contenta di quanto mostrato. Tra l'altro, nei Chicago Bears nel quarto quarto è uscito Mitch Trubisky, il quarterback. Si dice che l'infortunio sia un infortunio al fianco, al bacino, da monitorare, perché tra l'altro lo sfortunatissimo Tua, quarterback di Alabama, del college, questo weekend si è fatto proprio anche lui un infortunio che ha messo fine alla sua stagione nella stessa più o meno zona corporea, quindi sembra veramente un weekend maledetto per i QB. Vedremo chiaramente cosa succederà al quarterback di Chicago. Ripeto, nelle altre news, ovviamente una cosa che ha attirato l'attenzione del mondo NFL è stato il workout di Colin Kaepernick, non senza discussioni, perché insomma la NFL aveva un po' improvvisato questo workout comunicandolo a Kaepernick all'ultimo, poi l'ha organizzato tra l'altro di sabato, quando di solito ovviamente tutti gli staff, tutti i front office stanno preparando la gara della domenica, di solito queste cose si fanno il martedì o il lunedì, quindi sembrava quasi un pugno in un occhio ulteriore nella diatriba tra Kaepernick e la Lega. Alla fine Kaepernick ha spostato il workout da un altro campo, perché voleva che i media fossero presenti, mentre invece all'incontro organizzato dalla NFL era porte chiuse. Insomma, ci sono stati un po' di problemi. Il giocatore, secondo alcuni executive della NFC, sembra non aver perso il tocco e aver ancora il braccio che aveva addirittura al college, e quindi vedremo. Va comunque specificato che le squadre erano libere di provinare e firmare Kaepernick anche prima di questa cosa. Diciamo che adesso, secondo me, la NFL, un po' per facciata, ha voluto rendere pubblico a tutto il mondo che loro hanno dato una chance a Kaepernick, di modo da dire, beh, se non lo chiama nessuno dopo oggi, cavoli suoi. Insomma, un po' una cosa di facciata, però è bene che Kaepernick abbia messo un mezzo piede dentro la porta di servizio per rientrare in NFL. Vedremo se qualcuno gli darà una chance. Nelle altre news minori, il running back Marlon Mack dei Colts si è rotto la mano nella vittoria contro i Jaguars, e ovviamente adesso vedremo. Di solito per il running back rompersi una mano è abbastanza pesante, si parla magari del consueto mesetto di stop, vedremo cosa succederà al running back dei Colts. Chiuderei qui la parentesi NFL sottolineando quello che abbiamo detto poco fa, cioè hanno vinto tutte le squadre che ci auguravamo non vincessero, a patto che, appunto, di vedere, non conosciamo al momento l'esito del Monday Night. Se i Chargers avessero la meglio sui Chiefs, questo sarebbe di fatto un ottimo punto a favore dei Patriots, anche se ovviamente adesso la minaccia numero uno sono diventati e rimangono i Baltimore Ravens. Dunque, per quanto riguarda invece quello che abbiamo visto in campo, io chiaramente vi invito a leggere il recap scritto da Marco sul nostro sito, lo ricordo ancora una volta, www.patriottraining.com. Una partita brutta sul canovaccio della stagione, cioè una grande difesa, un attacco che fa molta, molta, molta fatica. È una partita dove fondamentalmente la nostra difesa e il nostro special team, non mi stuferò mai di sottolinearlo, riescono a imporsi, ad essere i reparti migliori in campo e a portare a casa la vittoria. Una statistica interessante, e ve la dico subito, questa vittoria a Filadelfia sancisce di fatto la stagione vincente per i Patriots. Cosa vuol dire che sancisce una stagione vincente? Vuol dire che, essendo il nostro record 9-1, non possiamo più andare ovviamente 8-8 o da lì a peggiorare, diciamo. Quindi il nostro record, per forza di cose, a fine anno, dovessimo perderle tutte da qui in avanti, sarebbe quello di 9-7. Perché è importante questo? Perché è la 19esima volta consecutiva, la 19esima stagione consecutiva in cui New England conclude con un record vincente. Per mettere un po' le cose in prospettiva, sappiate che la seconda squadra a seguirci che ha un record vincente nelle ultime stagioni sono i Seattle Seahawks, che lo hanno fatto per 7 anni di fila. I Patriots per 19 stagioni di fila, Seattle per 7, Kansas City per 6 stagioni e Pittsburgh per 5, e poi staccate tutta una serie di altre franchigie. Questo ecco per sottolineare un po' la grandezza di quello che sta facendo Belichick con Brady e col suo corso in New England. La partita è stata una partita viziata sicuramente anche ancora dalle assenze per New England Patriots, ma anche, e va detto, per i Philadelphia Eagles, che nel corso della stagione hanno perso prima DeSean Jackson, poi hanno perso Darren Sproles, il fulmineo running back messo in injury reserve proprio prima di arrivare al match con noi. Mancava Alshon Jeffrey tra i ricevitori di Philly e insomma durante il match si è fatto male Lane Johnson, il lineman di Philadelphia, che poi è stato sostituito, ma ovviamente uno dei migliori giocatori in campo. Da quando è uscito si è sentita la differenza, e mi sento di dire il solito ritornello che portiamo avanti da inizio stagione. Una partita che si doveva vincere e si è vinto, non stiamo a guardare come. Attacco che ha fatto fatica, se tutto va bene, mai dire mai, ma questa dovrebbe essere l'ultima partita di Marshall Newhouse nel ruolo di left tackle. Io vi ho parlato spesso del fatto che i problemi di Newhouse non sono problemi che si possono aggiustare, ma sono problemi di tecnica proprio intrinsechi nella pratica del football quotidiano del giocatore, che sembra veramente non aver mai imparato o memorizzato certe tecniche. Qualcosa magari vi farò vedere anche nel film room di questa settimana. Adesso vediamo un po' come ci organizziamo con le azioni che sceglieremo di mostrarvi. Fatto sta che dovrebbe, usiamo il condizionale a caratteri cubitali, rientrare Isaiah Wynn, cosa che voi mi direte, ma è possibile che un giocatore solo risolva di colpo tutta una squadra? No, ci sono vari problemi nella nostra offense al momento, secondo me, però sicuramente dare più tempo a Brady e farlo giocare più tranquillo, più rilassato, è imperativo. E con un left tackle che qualsiasi, mi viene da dire, che non sia Marshall Newhouse, questo lo puoi provare a fare. Dopodiché c'è stato l'esordio tanto agognato di Nakiel Harry, un buon esordio, 3 su 4, non grossi guadagni, ovviamente lo sappiamo tutti benissimo, prima di entrare nel cerchio della fiducia di Brady ci va veramente tanto tempo. Ne ha parlato tra l'altro anche Malcolm Mitchell, l'ex ricevitore di New England, carriera brevissima purtroppo per lui, ma che ha avuto modo di portarsi a casa un anello nella sua breve esperienza e carriera NFL, e diceva: se dovessi dare un consiglio a Harry, gli direi che la fiducia di Brady la si conquista assolutamente in allenamento. Allenamento, allenamento e allenamento. Gli snap e le occasioni arriveranno quando in allenamento sarai impeccabile. E di questo ne parlavano anche i defensive back, mi pare proprio David McCourty, che ha detto: Nakiel Harry sta facendo impazzire i cornerbacks perché gioca alla morte ogni snap, come se stesse giocando il Super Bowl in allenamento. E quindi questo depone assolutamente a favore del ragazzo. Io lo avrei cercato molto di più, però capisco anche che si voglia essere pazienti e gli si voglia dare tempo. L'ho ricercato di più perché per una semplicissima legge dei grandi numeri Edelman è stato spesso raddoppiato, in alcune occasioni addirittura triplicato. Mohamed Sanu era il secondo ricevitore di fatto di New England, e quindi se tanto mi dà tanto, su Nakiel Harry ci sarà stato quasi sempre il terzo cornerback. Al momento mi sento di dire che Nakiel Harry può essere un mismatch verso qualsiasi tipo di secondo o terzo cornerback nelle squadre NFL, l'avrei cercato un po' di più. Mi è piaciuta però molto la sua fisicità anche nei blocchi. Da quando si è fatto male Dorsett ha giocato un po' di più, soprattutto sulle corse, è stato abile a bloccare, a usare il suo fisico, la sua potenza fisica. Per quanto riguarda i running backs, sono d'accordo con quello che ha scritto Marco, cioè che Burkhead sta avendo di nuovo un buon campionato e forse appare almeno con un passo in più rispetto al più quotato Sonny Michel, non sono comunque preoccupato per lo stato di questi running backs, perché secondo me quello che stiamo vedendo dal punto di vista del gioco di corse è figlio di questo turnover maledetto che abbiamo dovuto fare per infortuni sulla linea e dell'assenza di un fullback che di fatto ha tolto tutta una parte di playbook sulle corse, e quindi diciamo che i nostri hanno dovuto reimmaginare completamente il tipo di approccio, il tipo di tecnica da utilizzare su questo tipo di situazioni. Benjamin Watson e Matt Lacoste erano la coppia di tight end titolari in partita. Bene, Watson ha fatto vedere buone cose, sapevamo che lui poteva essere questo, cioè lui poteva essere un veterano capace di avere mani sicure, bloccare nel running game e fare il suo. Quindi io mi aspettavo esattamente questo. Adesso piano piano sta entrando, anche lui sta tornando più che altro nel cerchio della fiducia di Tom Brady. Dal punto di vista difensivo, dopo un inizio un po' così, abbiamo trovato una quadra. In realtà la partita, per chi non l'avesse vista, è iniziata con un lancio di Wentz, un lancio a tutto campo dove Jason McCourty ha fatto una pass interference, secondo me, che si poteva dare, come anche non si poteva dare. Il fallo con le regole NFL di oggi poteva essere fallo, effettivamente, dopodiché è una situazione di gioco che capita 300 volte al minuto in NFL e 200 volte non lo danno quel fallo lì. Comunque l'hanno fischiato e questo di fatto ha proiettato Philadelphia a farsi quasi 60 yard grazie a una flag. Ed è stata un po' una doccia fredda, poi i nostri comunque sono stati capaci di tenere a bada l'attacco di casa e fargli fare solo 3 punti. È stato poi il drive successivo del touchdown che è stata un po' una doccia fredda, perché lì sembrava veramente capace di muovere il pallone come volevano gli Eagles. Qualche aggiustamento di Bill Belichick tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo ha rimesso in piedi un po' la classica difesa asfissiante che ci hanno abituato a vedere per tutto il campionato, tranne che per l'uscita di Baltimore. È chiaro che vada ovviamente sottolineato come questo sia quasi coinciso con l'uscita dal campo di Lane Johnson, che sarà un grandissimo chiacchierone, sarà antipatico a noi tifosi, ma è anche un giocatore molto molto forte, e la sua assenza ovviamente si è notata, perché se noi parliamo di assenze pesanti per quanto riguarda i nostri, dobbiamo anche giustamente parlare delle assenze che hanno condizionato la partita per quanto riguarda i Philadelphia Eagles. L'unico touchdown di giornata l'ho lanciato Julian Edelman, trick play che l'ha visto lanciare per Dorsett in end zone. Dorsett che poi su quella ricezione è stato bravissimo a tenere il pallone, perché si è preso subito in faccia l'uomo ed è uscito per un colpo alla testa, una possibile concussion. Però se tanto mi dà tanto, questo è stato sufficiente per mettere a referto i 17 punti. 17 perché praticamente ci sono stati 3 realizzazioni di field goal da parte di Folk, che è stato una piacevole sorpresa, non tanto perché fossero dei calci da distanze impossibili, anzi, ma per il fatto che c'era molto molto vento. Questo vento ha condizionato anche alcuni lanci sia di Wentz che di Brady, e le traiettorie dei calci di Folk erano tutte perfette, quindi mi sento di fargli un plauso, se non altro per quello, ecco, perché le condizioni atmosferiche non erano delle migliori. Quindi 3 calci per 9 punti, si è arrivati a 17 perché abbiamo realizzato da 2 con una corsa di James White, se non vado errato, dopo il touchdown di Julian Edelman. Un Brady decisamente sottotono, ne parleremo anche poi commentando i vostri interventi nel mailbag, perché per tutta una serie di motivi va bene la linea, adesso abbiamo sparato sulla croce rossa di Marshall Newhouse, va bene, è giusto, va bene tutto, però Brady mi è apparso anche molto più impreciso e insicuro che in altre uscite. È un po' un leitmotiv che dura da settimane e credo che Tom abbia bisogno di trovare una sua idea di come attaccare il profondo con gli uomini che ha, perché va bene tutto, va bene le assenze, però adesso bisogna iniziare a fare sul serio, altrimenti si abbandonano ogni velleità e si pensa all'anno prossimo, ma non credo che sia il nostro caso. Adesso andremo a rispondere alle vostre domande e ai vostri contributi nel mailbag. Io ovviamente per motivi personali e di lavoro devo registrare ad orari piuttosto variabili e chiedo scusa se ci saranno dei commenti a cui non rispondo, magari sono stati scritti dopo. Andiamo quindi a rispondere ai commenti che ho letto fino a questo momento nei vari post del mailbag. Lo ripeto per chi fosse nuovo o non avesse memorizzato la info. Ogni weekend, più o meno il sabato o la domenica, noi pubblicheremo sui nostri social, e ne approfitto per ricordarvi, su Facebook come PetrioTrain, su Instagram come PetrioTrainIG e su Twitter come @PetrioTrain3. Metteremo un post chiamato Mailbag dove voi potete nei commenti fare domande, richiedere delle azioni da vedere nel film room e quant'altro. Quindi ogni settimana, nel fine settimana, guardate, tenete sotto controllo i nostri social perché uscirà il post del Mailbag. Se avete domande o curiosità, fatele lì sotto e vi risponderemo in puntata come stiamo per fare adesso. Allora, devo fare per forza, devo iniziare da Umberto che ci teneva a essere il primo dopo il magnifico jingle, e quindi iniziamo proprio da lui, che è tra l'altro l'unico commento sul nostro profilo Instagram. Sperando di essere il primo, infatti, come vi dicevo, ci teneva Umberto. Che gara di Bailey, una pick al draft spesa benissimo. Non che Ryan fosse una pippa, ma Jayle è superiore. Jake, evidentemente. McDaniel sta tenendo ancora chiuso il playbook in vista di gennaio, o con questa linea c'è poco da chiedere all'attacco? Brooks è il nuovo Chang? Grazie sempre. Grazie a te, Umberto, per seguirci e per averci fatto le domande. Su Jake Bailey si è addirittura guadagnato il migliore in campo, e sono pienamente d'accordo con Marco nel nostro recap. Sì, vedi, spesso sono scelte molto poco sexy. Uno magari segue il draft in diretta, si aspetta di vedere chissà cosa, un cornerback, un forte ricevitore, invece arriva un punter, un kicker, e uno dice bah. E invece sì, c'era motivo se New England ha fatto trade up per prendere questo ragazzo. Come per Nick Folk, dico le stesse cose per Bailey: c'era vento, c'era una condizione meteo particolare, lui ha gestito perfettamente una gara. Insomma, i numeri non ve li sto a ripetere per non annoiarvi, andateveli a leggere nel recap di Marco, ma veramente una partita sensazionale. Senza paura, mi piace un sacco questo ragazzo, e adesso riusciamo a capire come mai sia stato lasciato andare uno come Ryan Allen, veramente bravissimo anche lui. Tu parli di McDaniel e del playbook, secondo me è un po' entrambe le cose. Notavamo con gli altri ragazzi durante il match che New England sta avendo un periodo molto strano dal punto di vista dell'attacco. Insomma, è sempre impigliato, fa delle chiamate troppo conservative, poi però quando è ora di accelerare e vuole segnare lo fa. Anche ieri contro Philadelphia, nel finale di gara ci hanno chiuso sulle nostre 2-3 yard e siamo arrivati a metà campo come ridere, con 2-3 passaggi eravamo già a metà campo, poi ci siamo un po' incrocchiati. E secondo me la verità sta un po' nel mezzo. Le assenze ci sono e si fanno sentire, la linea non ti garantisce di giocare come vorresti, però ho visto negli anni io in anni che seguo ho visto altre linee giocare male come questa, e ci siamo sempre arrangiati. Quindi va bene attaccarsi alla linea, però fino a un certo punto ci va anche un altro tipo di contributo da parte di McDaniels. L'idea è un po' che probabilmente ci sia il freno a mano tirato, una sezione del playbook sia chiusa, sigillata fino ai playoff. Almeno la speranza è quella. Brooks nuovo Chang, sì, ma in realtà Terrence Brooks è un ottimo giocatore. Chang adesso credo che stia avendo a che fare con qualche problemino fisico. È importante però avere delle alternative, anche perché il nostro amico Obi Melifonwu è stato messo, forse non lo abbiamo pubblicato, non lo abbiamo scritto, ma è stato messo in injury reserve, quindi di fatto il reparto safeties slash linebacker è ancora più ridotto. Perciò è importante vedere che nel caso di assenze di un pilastro come Chang, chi lo sostituisce sia di livello. Quindi benissimo per l'acquisizione di Terrence Brooks, che appunto doveva essere un contributo del nostro special team, e invece si sta rivelando molto, molto di più. Andiamo a leggere le domande che ci avete fatto Su Twitter, ciao Francesco che scrive, bentornato al podcast, grazie Francesco. Come valuti il touchdown di Philadelphia, touchdown o intercetto? Secondo me era touchdown, devo dire la verità, perché mi sono immaginato lo avessimo fatto noi e mi sarei innervosito parecchio se ce l'avessero tolto. Il tight end ha preso il pallone, gli è scappato in un primo momento, però poi la assicura subito. Tocca con entrambe le ginocchia, mi sembra, per terra, e poi una volta in end zone Jonathan Jones gliela strappa. Mi era sembrata una chiamata molto generosa verso di noi in prima istanza, infatti credo che sia giusto così, era touchdown. Come sta Dorsett? Dorsett ha preso un colpo alla testa, sappiamo che adesso la policy della NFL è di far uscire e di sottoporre sempre a controlli da parte di un neurologo indipendente i giocatori che hanno subito un colpo in testa, si è deciso di tenerlo fuori. Di solito un giocatore con una concussion o torna a giocare subito il weekend dopo oppure ha una settimana di pausa, bisogna vedere un po' come reagisce il giocatore, quali sono i segnali che il neurologo registra, ma non direi nulla di grave, o meglio, a livello di Dorsett come giocatore di football non mi sembra nulla di grave, come persona chiaramente sono cose che poi sul lungo termine si pagano, quindi bisogna vedere anche un po' come reagirà Dorsett. Che offense ti aspetti contro Dallas? Mi aspetto sinceramente di fare ancora fatica, perché la difesa di Dallas è una difesa molto forte, ha dei linebacker molto dinamici, ha una linea buona, bisogna vedere un po' come stanno, perché ieri ho visto uscire dal campo Dexter Lawrence, che è sicuramente il loro miglior difensore in linea, bisogna vedere anche un po' come sta la loro secondaria, però a livello di nomi e di individualità sono molto molto forti. Io credo che non siano ancora così affiatati come sono altre difese, ma a livello di nomi sono molto molto forti, quindi io credo che vedremo un nostro attacco che fa ancora fatica. Poi sempre Francesco chiede ancora, credi ci manchi un ricevitore alla Antonio Brown in termini di big play sul lungo? Harry bene, ma ha cercato davvero poco. Preview sull'annuncio di Gronk di domani? Allora, come qualcuno di voi sottolineava, ironizzando, noi facciamo sempre questa specie di podcast registrandolo di lunedì e poi il martedì esce e dopo qualche ora succede di tutto. Adesso viene fuori che Gronk ha un annuncio per martedì. Guarda, su Gronk io non ho nessuna aspettativa. Anche perché io ritengo che tanto prima o poi di Gronk si dovrà fare a meno, quindi che sia oggi che sia domani, poco cambia. E poi fondamentalmente non credo che se Gronk decidesse di tornare a giocare, conoscendo Belichick e conoscendo l'ambiente Patriots, non credo che vada a fare un proclamo o un annuncio in TV. Sarebbe una cosa decisa a tavolino, tra le quattro mura di Foxborough, e lo vedremmo tranquillamente col casco ad allenarsi senza neanche sapere nulla. Sarà una cosa, una linea di prodotti, un programma, qualcosa di suo che vorrà pubblicizzare. Antonio Brown è un argomento un po' delicato, cioè adesso dire che ci manca un ricevitore alla Antonio Brown, allora a livello di talento Antonio Brown serve a tutti, a livello del fatto che ci manchi Antonio Brown, boh, alla fine è stato da noi mezza partita, non si può dire che adesso ti manca un giocatore così. Harry ha bisogno di tempo, come ho detto prima ci va che Brady abbia fiducia in lui, ma io adesso come attacco, come nomi, sinceramente mi sento molto soddisfatto con Edelman, Dorsett, Myers, Sanu e Harry. Secondo me è un reparto di ricevitori ottimo, bisogna solo che ci sia il tempo di svilupparli e che Brady abbia il tempo di cercarli, se la linea glielo permette e se la linea ovviamente tiene. GB, in percentuale, ciao GB, grazie per aver commentato ancora una volta, in percentuale quanta colpa di Brady e quanta della linea per la poca brillantezza offensiva? Secondo me è un buon 50-50, ti ripeto, a me non è piaciuto per niente Brady contro Philadelphia, anche se tipo nel secondo tempo ha completato qualcosa come 68% di passaggi, si è un po' ripreso, però non mi è piaciuto molto. Novità su Chung, se non ricordo male durante il bye week doveva esserci l'udienza per l'accusa di possesso di droga. Sì, Chung credo che sia stato rimandato l'incontro in tribunale, eccetera. Probabilmente aveva un paio di infortuni che ancora gli davano problemi, probabilmente si è preferito farlo riposare. Anche perché appunto comunque loro in allenamento avranno avuto modo di vedere Brooks e di vedere quanto è buono Brooks nel suo ruolo, quindi. Fabrizio, ciao Fabrizio. Importante vittoria, anche se mi ha lasciato più dubbi della sconfitta contro Baltimore. Sono d'accordo, perché paradossalmente avevamo giocato meglio contro Baltimore. Difesa ottima, ma l'attacco non ha avuto quasi mai quegli automatismi che occorrono ad ogni squadra. Un paio di drop brutti di Edelman, uno in endzone. Basterà far fuori Newhouse, comunque go Pats. Allora, guarda, questi sono alla fine un po' gli stessi argomenti che stiamo continuando a ripetere da un po', no? Cioè, hai detto tutte cose giustissime. Mancano gli automatismi, Edelman, anche lui un po' luci e ombre. Gli automatismi in attacco nascono dal tempo. Tempo inteso come ritmo. Se la linea non funziona, il ritmo si rompe. Purtroppo parte tutto dalla linea. Ogni azione offensiva ha un tempo per essere sviluppato, una durata media, un tot di secondi entro i quali Brady deve fare delle letture e lanciare. Il tempo, inteso come ritmo, non lo puoi stabilire se la linea non tiene. Perciò mi rendo conto che sia un po' riduttivo pensare che cambiare un giocatore basti. Però se Isaiah Wynn è quello visto nelle prime due uscite stagionali, ti cambia la faccia, sì, cambia la faccia a una squadra, assolutamente. Gabriele Crescini, ciao Gabriele. Abbiamo letto la disperazione per questa offense, a mente fredda però non siamo andati poi così male. Tutti che indicano in Newhouse l'anello debole, ma secondo te adesso non ci sono aspettative troppo alte per Wynn? Alla fine ha giocato solo una partita da pro. È giusto avere delle aspettative su un giocatore che è una prima scelta. Questo lo abbiamo detto anche forse per Sony Michel qualche settimana fa. Insomma, bisogna anche un po' responsabilizzare questi giocatori che tu prendi a un primo round, perché già normalmente noi non siamo tra le squadre che via draft si fanno i titolari subito. Cioè ci sono altre squadre che prendono uno al primo round, lo piazzano in campo, gioca, se è la nostra prima scelta, e mi sta bene. Noi non siamo mai stati quel tipo di squadra, negli ultimi anni almeno, e mi sta bene anche questo. Però attenzione, Isaiah Wynn è vero che a livello fisico, con i problemi che ha avuto, non ha giocato, però stai dentro l'ambiente, studi il playbook, stai con i compagni, poi hai ripreso ad allenarti da due settimane, adesso devi fruttare, perché sei al secondo anno, sei una prima scelta, devi iniziare a giocare, ci sta, quindi secondo me la pressione è su Wynn. Giordano Baronchelli, ciao Giordano. Non ti sembra che le scelte pre-trade deadline, il rilascio frettoloso di Antonio Brown e il taglio di Gordon siano in parte dovute alla fiducia, forse troppa, dello staff nei confronti della difesa e che questa ci permetta di controllare comunque i match anche nei playoff? Allora Giordano, guarda, secondo me con la sola difesa non vinci più in questa NFL. Lo si è visto al Super Bowl con i Rams. La nostra difesa ci ha permesso di tenere loro a 3 punti, però se non c'era quel drive fenomenale di Brady, concluso con quello spiovente per Gronk, veramente da poesia del football, probabilmente saremmo ancora lì a giocare, ancora lì 3-3. Per vincere nel football e nei playoff devi avere l'attacco che segna, poco da fare. Perché comunque trovi squadre forti, trovi squadre che prima o poi il touchdown te lo fanno, non puoi sperare di lasciare sempre tutti a zero. Per quanto riguarda invece la tua prima domanda, secondo me voi state analizzando, cioè non voi, tu Giordano stai dicendo abbiamo tagliato 2 ricevitori in maniera un po' frettolosa, forse era meglio tenere più armi possibili per Brady invece che affidarci alla difesa. Io non penso che... Allora, sono due esempi completamente diversi fra loro. Antonio Brown è stato da noi 1 settimana. E in poche azioni ha fatto vedere che con Brady poteva essere veramente una bomba a orologeria. Peccato che ci sono stati tutti i problemi fuori dal campo. E ricordiamoci anche che se Antonio Brown non avesse avuto questi problemi extra campo, col cavolo che arrivava a New England, perché se lo tenevano i Raiders. Quindi è sempre stato, come abbiamo sempre detto, è sempre stato un di più, che se c'è, bene, se funziona, bene, se no, ciao, tanti saluti, la squadra c'è lo stesso. Mentre per quanto riguarda Gordon, l'abbiamo detto e stradetto, secondo me è un giocatore che non rendeva quello che la sua immagine o il suo nome suggeriva. Era un giocatore mediocre, era diventato un giocatore mediocre, e col rientro di Nakiel Harry ci si aspetta quel tipo di gioco, quel tipo di produzione. Quindi per il nostro staff evidentemente era uno spreco avere più giocatori simili e si è tagliato il male minore. cioè Gordon. Andiamo quindi ai commenti vostri su Facebook e poi chiuderemo la puntata odierna iniziando da una quota rosa, Federica. Ciao Federica, mi fa molto piacere vedere che abbiamo anche qualche esponente del gentil sesso tra i follower di Patriot Train. Allora, Federica ci scrive: ciao, premettendo che non ho potuto vedere quasi nessuna partita interamente per colpa del lavoro, la mia più che una domanda è un'osservazione. Dell'attacco, più che la scarsa produzione di punti, comunque preoccupante, sono preoccupato del poco tempo che lo stesso attacco passa in campo. Ciò significa che la nostra difesa passa tanto tempo in campo e si stanca molto, ciò potrebbe veramente costarci le partite importanti contro attacchi più pericolosi di quelli affrontati. Voi che ne pensate? Federica, hai detto tutto quello che c'era da dire, non posso aggiungere niente al tuo commento, hai detto tutto giusto ed è proprio quello che dicevo poco fa rispondendo a Giordano. Tu puoi avere la difesa più forte del mondo e avere un attacco che non produce e magari batti i Jets, magari batti i Redskins, ma quando ai playoff ti trovi davanti Mahomes e i Chiefs, ti trovi davanti Lamar Jackson, ti trovi davanti, ma guarda, ma ci metto dentro tranquillamente pure i Bills. Prima o poi il gioco rotto funziona, prima o poi il touchdown arriva, non puoi sperare sempre che la tua difesa faccia tre punti, e la tua difesa conceda solo tre punti. E quindi sì, quindi il problema dell'attacco che sta poco in campo è proprio un problema. Però sai cosa? Per stare in campo devi far scorrere il cronometro, per far scorrere il cronometro devi correre, perché i passaggi tendenzialmente o li completi tutti, o comunque quando tu vai a giocare per via dei passaggi lo metti in conto che ci saranno degli stop sul cronometro, perché può succedere qualche incompleto. La corsa è un'azione, un tipo di azione che vada bene o che vada male, il cronometro scorre sempre. È proprio il problema di non riuscire a correre e da modo alla difesa avversaria di entrare poi di uscire poi subito, perché il nostro attacco non sta in campo. Però veramente è inutile che io stia a ribadire l'osservazione che hai fatto tu. È un'osservazione giustissima ed è proprio quello su cui dovremmo lavorare: stare di più in campo, gestire meglio il cronometro, come ha fatto Philadelphia nel primo tempo, perché a fine primo tempo avevano qualcosa come 10 minuti loro e 4 noi, per forza di cose che poi non riesci a dominare o a gestire le partite. Matteo Guerra. Ciao Matteo. Prima di tutto, Winovich si è platinato i capelli, dal casco spuntavano più biondi del solito. Sì, assolutamente, non ho idea di che cosa si sia fatto, ma sembrava veramente una Barbie, avrà perso qualche scommessa. L'aveva già fatto al college, per Michigan, di tingersi i capelli di rosso, mi pare, per qualche motivo suo, adesso non mi ricordo. C'era la serie su Amazon Prime che seguiva i Michigan Wolverines, e c'era una puntata dove lui si tingeva i capelli per un compagno, mi pare, non mi ricordo più. Si vede che sarà stato qualcosa di analogo ieri. Negli schemi di attacco vedo più indietro Myers rispetto ad Harry. Probabilmente questo tuo commento nasce dall'azione in cui Brady ha cercato lungo la sideline Myers e Myers non c'era, e quindi Brady ha fatto no con la testa, l'ha guardato con degli occhi di ghiaccio, veramente, che probabilmente Myers non si presenterà più neanche al campo. Guarda, semplicemente Myers ormai è una pedina dell'attacco, riceve molti più lanci ed è anche quindi molto più facile fare degli errori. Secondo me la tua è una percezione, poi di Harry abbiamo visto una partita, come facciamo a paragonare i due? Sempre Matteo Guerra dice: la ricezione di Watson a fine secondo quarto mi ha ricordato molto Gronk. Sì, ovviamente non sarà mai Gronk, anche perché è a fine carriera, però è quel tipo di tight end, ecco. L'intercetto di Jones in endzone, chiamata al limite a mio parere, secondo voi? Ecco, ne abbiamo già parlato poco fa, secondo me, ma guarda, io adesso ovviamente ripeto anche questo, per problemi tecnici non posso avere ospiti nel podcast, quindi parlo sempre e solo io e vi ne avrete le balle piene di sentire me, ma ieri durante il match ti assicuro che nella nostra chat dello staff di Patriot Train eravamo tutti dell'idea che fosse touchdown, quasi tutti, quindi secondo me non chiamata al limite, ma era touchdown. Stefano Cassegna, il solito Stefano che come ogni settimana torna a commentare, noi lo ringraziamo moltissimo per essere uno dei fan più attivi della nostra pagina. La difesa, a parte nel primo quarto dove ha concesso gli unici punti della partita, è andata alla grande. I ricevitori annullati con il solo Hertz a fare produzione. Offense non benissimo, Brady impreciso e in sofferenza dei continui blitz. Linea speriamo che Wynn ci dia una mano. Ben Watson si è lodato, è quello che dovrebbe essere un tight end. Harry poco cercato, speriamo meglio nelle prossime, era solo la prima. Capitolo chiamate arbitrali, credo che alcune a nostro sfavore siano state eccessive e ci sono costate anche tanto. Gilmore e Brooks non ci stavano, secondo me. Cosa ne pensate di quanto scritto? Sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Piuttosto che andare a ripetere le stesse cose sui primi punti che hai detto, che abbiamo già parlato anche con gli altri, con i contributi degli altri, mi soffermerei un po' su quest'ultima cosa che hai detto, le flag. Sì, nel senso che quella che hanno dato a Gilmore, quella specie di holding sul tight end, secondo me non c'era. E persino pure Jim Nance e Tony Romo mi sono sembrati in diretta abbastanza perplessi. E quella di Brooks, guarda, allora, succede, loro cosa stanno facendo? Stanno cercando di eliminare a tutti i costi i contatti tra collo e testa. Tu il casco dell'avversario non lo puoi praticamente più colpire, assolutamente. Devi sempre andare di spalla, bla bla bla, perché vogliono togliere i contatti con la testa. Ci sta, lodevolissimo, vogliono diminuire le concussion il più possibile, però a me fa ridere una cosa, guarda, e ne approfitto della tua domanda per parlarne. Ieri c'è stato una situazione in cui Mohamed Sanu ha ricevuto un pallone, è arrivato il primo placcatore, bam, gli ha tirato una lecca sulla fronte, ma si è visto che non è stata fatta con violenza o con cattiveria, è stato un tackle, e l'ha fermato. Poi è arrivato un altro compagno di Philadelphia, pam, un'altra botta di lato. Poi è arrivato un altro, pam, pam. Insomma, praticamente erano in 4 o 5 su Sanu, che vi giuro, dal momento che è arrivato il primo difensore, non ha più proseguito, non ha più fatto un passo in avanti. Adesso non mi ricordo se era Sanu o se era Harry. Comunque, lo hanno malmenato, anche a botte di cascate sulla testa, eccetera, e non fischiavano mai. Dopo un minuto hanno fischiato la fine dell'azione, ma si vedeva che il nostro ricevitore non riusciva in alcun modo a proseguire, l'azione era ferma. Allora io mi chiedo, a me sta bene che vuoi togliere i colpi in testa, ma quando un poveretto di un ricevitore piglia la palla e gliene arrivano addosso 1, 2, 3, 4, 5, ma perché non fischi subito? È lì che si rischia piuttosto di fare male, perché poi nel groviglio, nel mucchio, non lo vedi se arriva uno a tirargli una testata, perché sono in tanti. Quella di Terrence Brooks, se ho capito l'episodio a cui ti riferisci, ovvero nel finale di gara in cui ha praticamente demolito il tight end e poi Jesse Jackson ha fatto l'intercetto, che ovviamente è stato annullato, quello io l'ho rivisto ed è un colpo violentissimo, ma secondo me non è fallo, perché erano veramente a distanza ravvicinata e lui sposta un po' la testa, prova a colpirlo con la spalla, però sono veramente frazioni di secondo, sono frazioni di secondo. Io quel fallo lì non l'avrei dato. Andiamo al commento di Stefano Mangusta. Ciao Stefano. Lui saluta tutti gli amici di Patriot Train. Avevo assistito alla sconfitta contro i Ravens dallo stand della mia associazione a Lucca Comics, quindi avevo una gran voglia di rivincita per la partita con gli Eagles. Abbiamo vinto e sono contento, ma secondo me alcune cose non vanno. Mi spiego meglio. Ho notato che Brady fa le cose migliori non con passaggi lunghi, ma con passaggi corti verso un corridore che poi guadagna terreno ulteriore con la corsa. È possibile che stia perdendo il tocco sulle lunghe distanze? Inoltre, Edelman versione quarterback è una tattica o è un aiuto ad un Brady non informissima? Secondo me, almeno, ribadisco di non essere un esperto. Stellare la difesa, come sempre ormai, ed è un orgoglio, ma ho notato che parli poco dei nostri cornerbacks. Cosa ne pensi di loro? Guarda, allora, andiamo per punti. Grazie intanto del tuo commento. Non credo che Brady abbia perso il tocco, credo che per lanciare profondo ci vadano tutta una serie di cose. Ci va un ricevitore che sviluppa la sua traccia. Per sviluppare la sua traccia ci va tempo. Per avere tempo la tua linea deve tenere. E torniamo sempre lì. Torniamo sempre a battere il dente nello stesso punto. Se la linea non tiene, devono scaricare la palla prima. Scaricare la palla prima vuol dire lanciarla sui running back o sui ricevitori che corrono tracce corte. E poi devono cercare di fare guadagno in campo aperto. Motivo per cui per me lo stile di gioco che sta cercando di avere Brady per adattarsi è figlio di una linea e di quello che gli concede questa linea qua. Edelman versione quarterback, in realtà Edelman era un quarterback al college, non è la prima volta che in una partita Edelman viene chiamato a fare un passaggio. E non è una tattica, non può essere una alternativa, è semplicemente una cosa che puoi giocarti una volta su un milione, ecco. La difesa, io non parlo mai dei cornerbacks perché non so cosa potrei aggiungere rispetto a quello che tutti pensiamo o che scrivono tutti in giro. Cioè, abbiamo un reparto di cornerback credo più forte della Lega. Ieri forse non è stata una bellissima partita da parte di Jason McCourty in generale, anche se mi è piaciuto molto in alcuni interventi, però. Come è entrato per un paio di situazioni JC Jackson al suo posto, JC Jackson ha fatto un partitone. Cioè, è un po' un reparto talmente forte che chi gioca gioca rendono tutti. E non so però veramente quale contributo potrei dare o che cosa potrei dire di diverso da quello che già pensiamo tutti e vediamo ogni domenica. L'ultimo commento lo fa Gianluca Villella. Ciao Gianluca. Bene la vittoria, ma continuo a vedere problemi strutturali in attacco. Brady non mi è dispiaciuto nonostante gli 0 touchdown. Molti incompleti sono stati i drop dei ricevitori e inoltre è sempre costretto a muoversi troppo per l'inconsistenza della linea. E fin qui siamo tutti d'accordo. La difesa continua sui suoi livelli, ma per me una grande difesa perde contro un grande attacco in serata. Vedi a Baltimore. Voi che ne pensate? Anche qui sono tendenzialmente d'accordo ed è quello di cui pensavo prima in ottica playoff. Infine Gianluca scrive: il big announcement che farà Gronk martedì, se dovesse tornare, secondo voi sarebbe pronto e veramente utile per i playoff? Guarda, utile per i playoff? Assolutamente sì. Pronto? Credo anche, perché non cancelli 9 anni di NFL e ancora prima, gli anni al college, dopo 6 mesi sabbatici. Il fisico c'è, l'intesa con Brady c'è, figurati. Ma ripeto, non fate aspettative, secondo me è una trovata commerciale per qualche suo brand, qualche suo programma, qualche cosa così, quindi non ho la minima. Anzi, ti dico, abbiamo girato pagina, abbiamo cambiato capitolo e abbiamo salutato Gronk, basta, cioè le minestre riscaldate le trovo un po' così. Tanto torna Gronk, magari proviamo a vincere un altro anello, poi l'anno prossimo comunque smette già di nuovo e devi riarrangiarti da capo, insomma non. Boh, non mi sembrerebbe una gran cosa. Certo è che sarebbe, secondo me, da subito un instant upgrade al nostro attacco, questo sì. Ma soprattutto nelle fasi di corsa, perché uno se dice torna Gronk si immagina i tuffi, le ricezioni, ma secondo me invece sulle corse sarebbe l'aspetto dove cambierebbe veramente faccia il nostro attacco. Benissimo ragazzi, anche questa volta abbiamo cercato di stare sotto l'oretta. Io ringrazio veramente tutti quelli che hanno ascoltato la puntata. Fino al termine, vi do appuntamento la prossima settimana. Vi ricordo che giocheremo in casa a Foxborough, Massachusetts, contro i rivali dei Dallas Cowboys. Quindi si continua sul filone delle squadre della NFC. Vi ricordiamo tra l'altro che per la prossima partita l'orario sarà quello uguale a quello di ieri contro Philadelphia, ovvero 10 e 25. Quindi seconda fascia di partite della domenica. Io vi ringrazio ancora, vi ricordo di rimanere sintonizzati su www.patreotrain.com per tutte le news e gli aggiornamenti e ci risentiamo la prossima settimana. Un saluto.